culturale, nella professione infermieristica, non solo. Vediamo un'altra metà dell'argomento che vogliamo provare intorno a oggi, ovvero sia la, un'introduzione alla slow medicine, disciplina associazione da poco nata, che però si basa su una ideologia molto importante e il rappresentante, io sono molto contento di questo perché è un infermiere, è il dottor Diego Targhetta Duro, coordinatore del corso di laurea del polo infermieristico di Ivrea.
Grazie. Si sente? Va bene? Grazie Presidente, grazie a voi. Mi ha già il Presidente introdotto, io non ho slide, perché è come se me lo sentissi che dopo quanto Walter aveva proposto, ho scelto una via più narrativa, più di racconto. In fondo, diceva il Presidente prima, siamo in questo abbastanza così intimo, quindi ci possiamo anche permettere di stare come attorno a un tavolo e raccontarci quindi delle suggestioni. Poi immaginatevi come mi sento io adesso. Arrivo da Ivrea, sono vicino a Milina, e ho appena avuto una bellissima lezione sul lavoro in veterinità, che di fatto è proprio un pezzo di valore portante della mia quotidiana attività di formatore e di infermiere. Walter ha fatto una bellissima relazione, sono spunti che potrebbero essere ripresi e uno di questi a sua volta sviluppato, anche in ottica slow. Perché diceva prima il Presidente, non è che ce lo stiamo inventando, forse stiamo rifunzionalizzando o creando una tassonomia condivisa di valori che già vanno bene alla professione. Quindi è davvero importante oggi provare a fissare alcuni paletti, condividere un percorso e vedere in che misura dare a questo nuovo percorso, nuovo stimolo, nuova via di slow medicine, tutta una sua concretezza in ambito infermieristico. Io propongo quindi una sorta di chiacchierata che ha questo tipo di tempistica. Vi racconto come è nata slow medicine secondo tre fasi. La fase dei pionieri, quella che possiamo chiamare la scommessa scientifica, e l'altra che invece è un po' delle alleanze professionali e della divulgazione, le tre fasi dentro questo processo. Poi entriamo nell'infermieristica, proviamo a fare un passo nel nostro specifico e andremo a vedere quindi anche per quanto riguarda l'infermiere quale potrebbe essere la scommessa scientifica che dovremmo avere davanti, in parte Walter ha già comunque accennato e già una parte di alleanza divulgativa per noi e infine, siccome oggi sono come slovenzi, non è come polo di Ivrea, una parte riguardante lo specifico del polo officina alta. Tra l'altro officina alta è un'immagine che va tra è l'altra base di Aiernis, quindi la parte interna, anch'essa vetrate, che fu officina olivetiana fino agli anni 60-70. Poi sugli oliveti potremmo davvero aprire, se si vuole farlo, un secondo dibattito, perché non fallì Olivetti in quanto usò troppo, sia chiaro, fallì perché disturbò troppo. Fu così avanti che alcune sue soluzioni non vennero comprese dai contemporanei, ma anzi osteggiate. La pessima fiction televisiva lasciamola perdere. Forse servita da Paolo Olivetti nell'Asia, in campagna, no? In Puglia, in Lombardia, quando si conosce una cosa ben più seria e ben più radicata. Prima con Walter si diceva che Olivetti ha avuto due destini in Ivrea, quello ufficiale del volerlo dimenticare, quasi un'abrasione proprio storica fatta in modo scientifico. Poi c'è una parte invece più dentro le falde freatiche della comunità ecologiese che invece l'ha mantenuto in vita, l'ha mantenuto assolutamente attualizzato anche, e oggi voilà, Ivrea città UNESCO, ci stiamo proponendo per diventare un patrimonio dell'umanità e quindi Olivetti torna assolutamente in auge e diventa un baluardo, un valore di riferimento a riparo rispetto a certi nuovi eventi molto molto pericolosi. Questo però lo lasciamo così a lato perché comunque ci porterebbe fuori strada. fuori strada, no? In una sorta di altro aspetto. Torniamo a Sloperizio, si diceva la parte della primerizia. Non possiamo però parlare di Sloperizio se non si fa un passo indietro, cioè su Slow Food. Slow Food di fatto non è che casualmente nascono le cucine, nascono perché, e penso lo sappiate, comunque merita riprendere in brevissima parte questa storia, Carlin Petrini ebbe una vision molto aperta al futuro, quando da Arcidola, si parla degli anni 70 e 80, fece questo passo avanti, provando quindi a diventare il cibo un elemento assolutamente politico. E scrissero i quattro amici quel manifesto, il buono, il pulito e giusto. Slow Food ha sicuramente fatto, come dire, quadrare il cerchio, fare il salto definitivo in realtà, collegandosi a Terramare. Terramare è un evento straordinario, forse molti lo conoscono, a ottobre ci sarà un'altra edizione a Torino, vi invito ad andarlo a vedere, perché io ormai lo frequento ovviamente e trovo tante di quelle infermieristiche in Terramare che oltre ad incontri, nei congressi o nei master dedicati alla professione. Lì veramente c'è la presa in carico della persona, della comunità, del benessere. Quindi Terramare è cibo, tradizioni, culture, il pasto visto non solamente come un risorto biologico. Dice Grimaldi, lettore di Drapo Lenzo, la differenza che passa tra un pasto fraudista e un pasto affettivo. Un pasto per riempire lo stomaco, un pasto per condividere emozioni, progetti, no? Il senso di sé. Ebbene, in Terramare questo si trova. C'è proprio la percezione fisica di questo evento. Quindi questo è Slow Food, Carlin Petrini, Drapo Lenzo per l'università. Arrivano gli anni 2000 e un medico, Giardolara, scrive un articolo che in Italia viene bellamente ignorato, negli stessi invece viene letto, e lì in quel momento per la prima volta compare il termine Slow Medicine. Là viene visto come un elemento interessante della riflessione, e un certo Mercurio quindi lo prende e lo fa diventare un elemento di condivisione della realtà scientifica americana. Siamo negli anni 2001-2002. 8 anni dopo, circa, 2008, torna in Italia. Molte volte un atlantico ha questo ruolo di rimando. Partono di qua delle cose, arrivano dall'altra parte dell'oceano, là trovano una loro dimensione maggiormente strutturata, scientificamente anche valorizzata, e al ritorno, caspita, che bella cosa. Allora se ne parla. Se ne parla e in 6 amici, tramite Facebook, in questo caso davvero la tecnologia diventa l'elemento facilitante, si rincontrano. Sono medici, venivano ospedali da Trieste, Ferrara, e qui in Piemonte abbiamo due delle grandi capisaldi di Slow Medicine in questo momento, cioè Giorgio Berti e Silvano Padrino, con Change, Scuola Torino di formazione, che da sempre vogliono mettere dentro l'atto del curare la narrazione, la cura, l'ascolto della persona. Quindi si incontrano questi medici, questi formatori, dicono proviamo a dare un senso, a dare comunque un senso di progetto a questo termine di Slow Medicine, proviamo a diventare un punto di raccordo, di confronto, con un insieme, poi entriamo nella seconda fase dopo la parte primaristica, e cioè arrivano tanti che comunque dicono ma anche noi siamo Slow. Tutta la parte di medicina legata al mondo del New Age, tutta la parte delle medicine un tempo alternative, oggi complementari, domani integrate, chissà di noi ci siamo di noi a questo punto. Quindi c'è una voglia di prendere Slow Medicine e di metterlo in un avventino extra scientifico. Loro tengono che no, non ci siamo. Non che voi non lo siate, però vorremmo portare Slow Medicine dentro ai grandi santuari della medicina ufficiale. Vorremmo che anche di fronte ad un femore fratturato, lì si potesse pensare ad un approccio Slow. E lì allora occorre trovare di nuovo una sintesi, che come fu quello di Petrini, buono, pulito e giusto, sapesse fare un po' il manifesto valoriale e riuscirono a puntare attraverso il sogno rispettoso e giusto. Giusto è rimasto come elemento, no? Di unione tra i due movimenti. Sobrio in che senso? Sobrio e rispettoso. Beh, c'è molti femministi in questo tipo di approccio, quella buona, però non dei master, per usare quello che diceva prima Walter. So bene quando comunque c'è un'appropriatezza, un'adeguatezza, una scuola, una personalizzazione. Quindi so bene quando non si va comunque ad esacerbare quella medicina difensiva, quell'accanimento diagnostico terapeutico, ma si rispetta l'individuo nelle sue scelte, quindi non si ascolta. Quindi fa una vera alleanza tra le parti, i curanti e il curato. È giusto invece in chiave comunque di raggiungibilità, accessibilità, equità. Questa è un po' la linea sulla quale questo gruppo di pionieri prova a portare questa scommessa dentro alla medicina ufficiale. Però non basta. Occorre che ci sia qualcosa che dia ancora più evidenza, e ancora una volta ci viene in aiuto l'esperienza nordamericana, dove la scienza di forme associate di varie branche mediche si interroga dicendo: ma quali sono le pratiche più diffuse e più inutili, se non dannose, o comunque dubbia, no, adeguatezza, che noi ogni giorno i nostri colleghi agiamo? Allora che nasce, su stimolo di due medici nord Italia, questo progetto che si chiama Fare di più non significa fare meglio. Fare di più non significa fare meglio. E chiama la raccolta, attorno a questa scommessa, diverse società scientifiche italiane, in ben 10 aderiscono al progetto e parte della ricerca. Andiamo a vedere quali sono le pratiche a maggior diffusione e a bassissima indicazione. Una come esempio, mal di schiena e risonanza magnetica. No? Molto usata, molto comune, non c'è nessuna efficacia, nessuna evidenza, però chi è che non la vorrebbe? Chi è che non comunque la va a prescrivere in quanto cominciamo a discutere? Queste cose comunque chi fa attività clinica, fatto per 25 anni di infermieria e neurologia, ne ho viste di pratiche inappropriate, difensive, poi uno va a collocarle come preferisce. Quindi parte un lavoro di ricerca nel 2012 che arriva a produrre i primi esiti importanti nel 2013. A novembre, fino al 3 novembre, c'è il congresso dove comunque si vanno a dare evidenza dei primi risultati, non ancora completi, di questa seconda fase, dai pionieri alla scuola scientifica. Adesso domani si sta entrando in una terza fase, che è quella che vorrebbe raccogliere intorno a questo processo alleanze tra le professioni, ma soprattutto alleanze con i media e con la popolazione. Perché è facilmente intuibile che se una popolazione in utenza è particolarmente mal informata o comunque disinformata, verso curante ha delle esigenze, delle attese che a volte non possono essere in qualche misura corrisposte. Cosa fa il curante? Si rifugia in un'ottica difensivistica che produce i guasti, comunque non c'è manco bisogno di denunciarli ed elencarli. Quindi c'è un cortocircuito a perdere, nessuna delle parti viene fuori vincente e occorre interromperlo. Non può essere l'approccio questo tribunalizio che lo va a interrompere, occorre partire dal basso, ricominciare a fare cultura. Allora, a Pinerolo, in quartiere 2, sta iniziando un processo che vede proprio dove si è impegnata a incontrare le parti sociali, la comunità, quindi, no? La popolazione, i giornalisti, e fare di queste due aree, aree nelle quali si va a promuovere e a produrre un diverso tipo di cultura sanitaria. La scommessa qual è? Fra 5 anni alcune pratiche oggi prescritte e attuate dalla realtà vengono meno, non perché il medico non le può fare, perché la popolazione stessa ha maturato un diverso approccio verso la salute. Noi stiamo vivendo un paradosso molto forte, dove malattie e morte sono comunque torto e colpa, che richiedono sempre un colpevole, quindi devono essere portati sempre in un contesto di contenziosità, altrimenti non c'è la protesta. E su queste fronti la sanità e sanitaria ha delle grandissime responsabilità, però anche la popolazione vive in un blocco culturale che porta a quel tipo di pensiero, occorre interrompere il gioco. Con i giornalisti fanno un accordo che comunque dovrebbe essere attuato un po' di tempo, peraltro già esistente, ma molte volte non agito. Quindi occorre davvero provare a seguire in modo molto capillarizzato questo percorso di cultura e sorveglianza sulle notizie. Come vendere le notizie? come fare una sorta di riattualizzazione al benessere e alla salute, non dimenticando un elemento importantissimo, che c'è quello preventivo. Di prevenzione ce ne abbiamo una volta, in continuazione, ma di fatto la vera prevenzione, il vero fronte su quello che noi siamo chiamati ad agire, è quanto dice Fermo Avanti nel suo slide, cioè dal reattivo al proattivo. Lì vinci. Lì vinci comunque a portare l'utenza ad essere preventivamente presa in carico, non il disguido di vita prodotto dalla malattia. Quando io parlo con gli studenti di infermieristica, racconto sempre una cosa. C'è un testo di geriatria molto bello che dice: gli uomini muoiono, le donne invecchiano, e io dico meno male. Perché guai a avessi un numero di vedovi, quante sono oggi le vedove? Immaginate un uomo anziano da solo, che tipo di cultura abbia, capacità di gestirsi la cura di sé, l'alimentazione, bassissima. Nasce la vedovanza, domani è comunque una crisi dal punto di vista del GNS, della cura dell'alimentazione, domani è in ospedale con la polmonite. Allora, cosa vorrebbe dire essere un'infermieristica proattiva? Accorgersi dei vedovi, non fate che non esistono, leggere il corpo sociale, avere strumenti per leggere la collettività. Ma questo lo stiamo fornendo agli studenti, ai futuri professionisti, riusciamo a passare comunque questi occhiali sociali di lettura del mondo che ci sta attorno? Forse no. Forse stiamo formando i contadini del futuro con un occhio molto rivolto al passato, molto rivolto quando era un'altra condizione sociale, demografica, epidemiologica, politica, economica. Questa è un po' la scommessa che dovrà comunque chiamarci a rispondere nei prossimi anni. Quindi, se sgomenti, pionieri l'abbiamo vista, la scuola scientifica in parte vinta, in parte comunque sforzo, e a seguire quella invece più divulgativa e di alleanza, l'infermieristica dovrebbe stare comunque in questo solco. E sul secondo punto, e cioè della scuola scientifica, in che misura siamo pronti per dare comunque un contributo? Cioè, siamo pronti per domandarci quali siano oggi le pratiche infermieristiche molto diffuse e assolutamente non adeguate? Abbiamo realtà che stanno comunque avviando il processo, con ottimi risultati. Però questo è, di nuovo, un percorso che dovrebbe essere fatto non in lunghissimi tempi, ma in tempi abbastanza stretti. Occorre che gli organi professionali e l'università, poi comunque stiamo su questi due soggetti, dire un contributo, una spallata molto molto forte in quel senso. Quindi portando la formazione aziendale e la formazione universitaria a interrogarsi con la professione su cosa stiamo facendo, e il do not, quindi le cose da non farsi, vengono messe in evidenza, raccolte, censite, dichiarate e quindi poi interpretate. Questa è una scommessa sulla quale ho dei colleghi che stanno lavorando. In ambito urologico ci sono delle belle procedure nel non da farsi legate all'ambito dell'estonoterapia e nell'ambito geriatrico anche. Occorre quindi che ci sia un passaggio oltre, e su questo fronte ritengo che si giocherà nei prossimi 4-5 anni in termini di efficacia e di utilità, stando dentro al solco di Snowdenissi. Ma ancora più interessante, stimolante, coinvolgente è la terza fase di Snowdenissi, che è però la seconda fase, cioè quella della divulgazione. Cioè, l'infermiera deve uscire comunque dalla concezione strettamente o esclusivamente nostrumentale, deve recuperarsi dalla comunità, tornare a essere un soggetto attivo dentro al corpo sociale, e questo lo puoi fare se comunque ti occupi di politica. Politica inteso senso pulito. L'infermiera è volontariato, dove stiamo nelle volontà? Ci siamo? Siamo lì come infermiera, non ci siamo? Dentro associazioni, in che misura riusciamo comunque a coinvolgere, a contaminare, a indirizzare anche quelle azioni, quel tipo di progettualità del volontariato. C'è tutto un mondo che sta riparando in modo molto forte, che è quello che nacque a Pinerolo nel 1848, le famose società operaie di mutuo soccorso, la mutualità, le SOS. E sapete che in Piemonte ce ne sono 420 ancora attive, sono tantissime, con centinaia di migliaia di associati. Fino al 2012 queste potevano fare il ciclo ricreativo, la bocciofila, il bar, niente altro. Agevolazioni fiscali, ma di fatto mutualità, nulla. È cambiata la norma, e dice che possono fare mutualità e devono farla se vogliono avere sempre delle condizioni fiscali agevolanti del passato. Ci stanno ripensando queste società operaie e stanno facendolo in che modo? Ripensando il loro ruolo rispetto proprio ai bisogni e alle fragilità che non trovano risposte nella sanità pubblica. Allora, se un associato viene dimesso dall'ospedale, e oggi abbiamo ben chiaro come li mettiamo, negli anni 80, quando io facevo la mia infermiera, la scena era questa: un mattino passava la visita medica e il paziente chiedeva quando posso andare a casa, e diceva al medico, vediamo, una lastra, un prelievo, c'era sempre un colpo, erano i ricoveri di sequestro. Io in 25 anni ho visto la scena ribaltarsi, e cioè passare il mattino quando esce la scena, oggi a casa posso rimanere, non mi dare il DRG, la propria testa, da ricovero di sequestro a dimissione e espulsione. Questo è lo scenario che si è verificato in questi anni. Se di messo si fuori e quando la gente, poi c'è nulla, c'è il far west, c'è se con qualcuno si ha un rapporto con un familiare conoscente, un po' sanitario, me la dà, altrimenti la rete è assolutamente sbagliata. Ora, avere un infermierista che sappia comunque riconoscere questi diversi altri attori, no? Stakeholders, direi con un linguaggio di adeguatezza di mercato. Quindi, di interlocutori interessati, potrebbe diventare una grande alleanza per l'infermierista del futuro. Saper riconoscere quindi queste SOMS, per esempio, con queste interloquire, creare un patto di professionalità, di qualità ovviamente, e dire io ti do le mie prestazioni, tu mi crei quello che è un welfare integrativo. Ma il welfare state deve essere ripensato perché la curva demografica sta esplodendo. Quando noi saremo in pensione, guai ai giovani, saremo tantissimi con delle esigenze fortissime. Quindi occorre davvero ripensare questo modello di tenuta sociale, di mutualità. Come farlo? Un tenere formato non solamente con gli occhi dell'uso pubblico, dei reparti, delle specialità, che poi davvero matura in quel triennio dove avviene tutto questo, esiste di dire io voglio fare l'infermiere dell'elicottero, voglio fare l'infermiere comunque quello che riesce. Se non gli fai provare quei tre anni un qualcos'altro, un'altra professionalità, un altro specifico nostro, se ce l'abbiamo davvero. Questa è la scommessa sulla quale dovremmo quindi giocarci questo nostro stare in questi momenti. Da un lato, il solco delle pratiche non appropriate. Ci sono sicuramente, ce ne sono tante, e andiamo a cercare, confrontiamoci, facciamo il focus, la letteratura ci aiuta e censiamo. Ma non basta questo. C'è l'altra parte, quella sociale. Io sono un cultore dell'infermieristica sociale, da sempre la penso che sia il vero ruolo dell'infermiere, ma non è soltanto sociale l'infermiere che fa, quello è il braccio armato avanzato, molte volte isolato, solitario, un po' dopo 18esco, di una realtà ancora molto non sottolineare. Io parlo di infermiere sociale politico, che si assume i suoi ruoli nella società, nella collettività, che fa l'assessore, che fa il consigliere comunale, che fa il sindaco, che presiede il volontariato, lui invece deve intervenire e adattare da infermiere però, apportando il nostro contributo. Non appendendo fuori professionalità, dicendo quando entro lì non sono infermiere, no. Questa è la scommessa, la sintesi di valore, disciplinare quasi, portare l'infermieristica dentro alla collettività. E la scommessa che stiamo quindi provando a giocarci, perché vince la parola grossa, in officina di Breno, è un po' questa. Cioè un triennio che possa permettere futuro professionista, a questo neo infermiere, di sperimentarsi esperienze fuori dal carcere, dentro la collettività. Fra due domeniche ci sarà una corsa di ragazzi che andrà a correre e noi saremo in piazza con la gente che corre. Il nostro articolo 19 del codice del corso dice l'infermiere promuove stili di vita sani, no? E la diventa un terrazzo. E come fai a promuovere buoni stili di vita se non li pratichi? Come fai tu a prescrivere domani un utente che ha problemi di salute di andare a fare nordic walking con i bastoni se non hai mai provato? Lo comporta portare dentro al triennio questa esperienza. Esperienza quindi di entrare nelle piazze, contaminarsi con gli altri, dando un contributo ai cammini. Noi faremo il 10 maggio un un convegno in Reale, in officina alta, sulla nuova autorità, con le sonce, perché ci si incontri su queste versanti, si possa fare un'alleanza forte di reciproco riconoscimento. Alcune esperienze di tirocinio devono essere assolutamente pensate. Non puoi far fare gli infermieri 3 anni di realtà ospedaliera con il tirocinio, poi riesci e lavoro altrove invece in contesti tutt'altro. Occorre inventarsi tirocini che stiano dentro alle collettività, però devi essere preparato, altrimenti vai a replicare per contesto un modello che è il modello etico degli infermieri. Slobo Edison penso che su questo versante possa trarre da noi un grande beneficio. Così come dalla componente medica ne ha tratto beneficio del rigore scientifico rispetto appropriato o non appropriato, io penso che possiamo dare un grande contributo in termini di da reattivo a proattivo. E lì c'è la verità. Ci sappiamo comunque metterci addosso gli occhiali della proattività, in quanto la reattività, per quanto ci sia bravi, arrivi sempre tardi. Io dico in reparto, per comprendere queste cose agli studenti, se stai nel tuo box cucina guardiola serragliato e aspetti il campanello, tu puoi anche essere in bolt della situazione, ma 9 secondi ti piegherai sempre dal box al campanello a rispondere e arriverai sempre tardi. Se poi il campanello è un tappello da chiudere o un arresto cardiaco, non importa, comunque tu hai impiegato quei secondi e la scelta del tempo non è la tua, è lui che ha chiamato, lui decide quando devi essere reattivo. Diverso è essere proattivo. Governare le corsie, le camere e leggere in anticipo i bisogni, c'è tu quando farlo, non c'è il mondo. Quindi aumenti il margine di successo. Questo nel piccolo, nel piccolissimo del reparto di un campanello, però è un modello di approccio culturale, valoriale, disciplinare. Così come sulla parte della commissione. Io ritengo che molte pratiche di nuova adeguatezza per noi infermieri stiano proprio su come si diventano i pazienti. Ho lavorato per 25 anni di urologia e ricordo che la prostatectomia radicale ricoverata in urologia è in termini di remissione dopo 8 giorni con sicuramente un'eparina a basso peso molecolare da farsi per altri 15 giorni. Questo l'ha fatta per 8 giorni ospedali e la farà per altri 15 a casa. Due possibilità per 8 giorni gliela faccio io, la faccio benissimo, preciso, 8 di sera, arrivo, apro, fraxiparina, non importa, fascia di picca, vedo cutanea, disinfetto, alzo la plica e pungo in modo perpendicolare. Non faccio uscire l'aria quando so benissimo che l'aria serve in quanto di fonte di farmaco da sottoputere. Inietto, vengo via e non massaggio più, mai massaggiare dopo la pratica. Cosa ho fatto? Bene. Per 8 giorni. All'ottavo dico signore buongiorno, qua c'è la flessibilità, se la fa il ciclo. E chi gliela insegna questa cosa? Nessuno. Va a casa con la sua flessibilità, cosa fa? Si inventa un aiuto. Non va là a fare una flessibilità, va al vicino di casa, va lo conosce, va con qualcuno. Se la fa male, sono guai. E va a sotto fasciale, visto un cane morto. Ok? Diverso è in terza giornata, prende due comunque non è capo di stressarlo appena fatto l'intervento, cominciare a dire qua c'è la flexiparina e faccio vedere come si apre in terza, in quarta come si toglie il tampo, in quinta se la fa lei, in sesta io controllo, in settima se la fa da solo, in ottava ovviamente in nono è autosufficiente. La differenza tra fare bene e fare il bene sta lì. Prima facevo bene, io ho fatto il bene per quella persona, ho personalizzato un percorso. Mi sono accorto che poteva farlo da solo, se non farlo lui ci sarà un caregiver, se non c'è un caregiver un malattimento con consapevolezza, questo paziente va a casa senza avere bisogno di praticarsi questo medicamento e quindi attivo l'altro o attivo una rete volontaria che possa comunque io governare l'ospedale, lo governo io quando me ne sono accorto, perché ho fatto la differenza fondamentale tra fare il bene e fare il bene, tra fare bene e fare il bene. Quindi reattività con attività, fare bene, fare il bene è la sua fissa. Se riusciamo a metterci questo percorso, ne consideriamo delle scelte, anche di tirocinio, che poi l'arco che possiamo agire, perché l'università non è che muove molto altro. I programmi sono quelli, MIU, UN, Ateneo, consigli di corso, non muovi nulla, è un monolite proprio. Ecco perché noi riusciamo a volte attraverso le famose ADE, didattica elettiva o ADO opzionale, a fare entrare i pezzi di sapere che altrimenti non faresti entrare. Officina H, e chiudo, nasce con una scommessa, la coordiniamo in due persone, io e signor una collega. Siamo al 50% perché abbiamo voluto mantenere l'altro 50% sulla formazione aziendale. Per non dividere l'università dalla formazione, non dividere il professionista dalla collega, futuro studente, da quello che già invece non sia che lavora. Provare a creare un linguaggio comune tra l'aula universitaria e la corsia di lavoro. E la scommessa pure questa. Prima scommessa. La seconda è far convergere lì tante tipi di discipline. Quindi è un po' universitario di tematica, ma non solo. Noi ospitiamo corsi di architetti. Non è che li ospitiamo nell'aula 2 e tiriamo sulla barricata fra la 2 e la 1, no. Architettura, domotica, barriere architettoniche, caspita, e nascono i seminari, dove comunque viene fuori che ordinare una credenza di una persona anziana, se questa mette il sale sempre all'ultimo piano e per tre volte dobbiamo prendere la scala per salirci, uguale, quelle femore rischia tre volte tanto, anziché prendere il sale e metterlo al secondo piano, affinché sia la cucina, abbattere i rischi domestici, i tappetini, siamo in Piemonte, gli arredi, alle pareti delle camere, no? L'avevo regalato la mia suocera, sono dei pattini sui pavimenti incerati, magari pure. Quindi pavimento incerato e cappello scendiletto uguale, no? Uno zubbing è garantito, non so quando ma arriverà sicuramente, non possiamo accogliere un infermiere, invece ce li possiamo accogliere, in che modo? Puoi diventare un infermiere, per esempio nel tuo comune, e non pensiamo ai comuni grandi, Torino, Biella, Milano, Novara, no, pensare ai comuni piccoli. Quanti fate davvero?
Poco meno di tutti.
Ok, quindi siamo già una fascia, no? Robusta, no? Con Piemonte e più di piccoli comuni, 1000 abitanti, lì puoi incidere. Crea la commissione delle fragilità. Dovrai vedere comunque quel paese quanti sono i pazienti, gli utenti, i cittadini che abitano da soli, a che piano abitano, che tipo d'arredo hanno. E c'è una commissione, anche lì, sono in infermieristica, mica siamo matti, multiprofessionale, il medico, il generale, l'infermiere, il terapista di abitazione, il fisioterapista, c'è spazio per tutti. Questa logica dei profili, no? Mio, tuo, è da supermettere in mezzo alla persona, e attorno a questo c'è spazio per tutti, in modo condiviso, coerente, però facciamo partire noi. Ci siamo noi registi di questo aspetto, di questo slancio, queste sono le scommesse future nostre. Siamo pronti, occorre prepararci. Chi è già dentro la macchina professionale da anni forse ha più difficoltà di tempo, di risorse anche per dire faccio un reengineering del mio palco dei valori, dei miei strumenti, del mio kit professionale. Ma chi oggi è in formazione? Non possiamo perdercelo. Perché vorrebbe dire, voi immaginatevi che tipo di operazione faccio io a volte con i ragazzi in aula. 2014, pensionamento 2060. Noi stiamo formando oggi quelli che lavoreranno fino al 2060, vuol dire oltre metà secolo. È come se avessimo oggi gente in corsia formata sempre dalla Mariotta del 68. Allora, non puoi tu oggi dare strumenti dicendo questo sicuramente vale, tu non ce l'hai, no? Per quattro cose e non scappo, è ovvio che non scappiamo. Non c'era l'evidence based, lavoravo 19 anni, la impressione, la scadenza era praticamente un rischio che non si correva, ma oggi le evidenze scientifiche stanno comunque, è un continuo motore di evidenze che cambia, è cambiato l'intramuscolo, quadrante superiore esterno, per me era comunque una cosa no, fantastica, non è più lì, è più ventrale il punto di puntura, e dici vabbè è importante, e sì che è importante, perché se non lo fai bene e ti capita il guaio, sono problemi. Signora, ottantenne con colica renale a domicilio, arriva il medico a prescrivere un muscolo. Lei deve solo fare dall'infermiere, no, lei non esiste. Lavora all'ospedale per l'infermiera, no? Ed era un guarniere. Però sono infermieri, due grandi categorie, medici e infermieri. Medici che non tutti gli altri sono infermieri. Quindi chiama questa persona qua, che fa la puntura. Dopo due giorni un male incredibile al gluteo e alla sciatica. E la lioma, che non è ascesso, non è ematoma, è una reazione connettivale che va a comprendere nello chakra. Quindi ricordate in medicina, per questo dolore è fortissimo, morfina per 5 giorni. In medicina ho tante nevate, perché tu hai contro prolossidio difficilis, ovvio, diarrea per 15 giorni, morale, due mesi in ospedale. Ora, lei non ha fatto una denuncia, ma l'avesse fatta, saper pungere nel posto giusto è un bel elemento comunque anche di tutela professionale. Quindi c'è, perché lui dice quello, dice, guarda lei dove la sua cultura. Ma a me ha detto solo gli ultimi, quello ho letto, che gli ultimi va benissimo. Io sono molto affezionato agli ultimi, però era una carta scritta degli anni 80, oggi è delle altre evidenze. Quindi c'è un rullare di tempi molto molto rapido, cambiano le evidenze, si lavora con l'arco di anni. Cosa puoi dare oggi che si laurea? Un paio d'occhiali che sappia leggere il contesto, sappia stare in questo divenire dentro la professione e nelle comunità. Se non sa fare questi due posti, sarà l'infermierista che davvero delegherà alcune attività agli OSS e andrà ad estranearsi, diventerà una cosa che, cioè, si può anche pensare che un domani si infermiere, a forza di lamentarsi. La deriva dei profili degli anni 90, devastante è stata, abbiamo fatto nascere dei figure che oggi facciamo noi. Le EG lo facciamo, noi EG e MG, no? Noi lo facciamo un anno. Oggi sentiamo invece dell'elettrofisiologia, 3 anni è andata in macchina, 3 anni con un costo uguale di infermiere a farti lo cigno sempre ambulatori di elettrofisiologia. EG e MG, EG e MG. Li metterà benissimo che vieni in festa, ma questo è solamente quello per 3 anni, ragazzi. Quindi occorre che si sappia anche rivedere il nostro specifico e riscoprirlo. L'ascolto è un elemento non più delegabile o derogabile, passa di lì da presente altro. Se non sai ascoltare non sei mai un buon infermiere, se non sai comunque prendere gli elementi di quel narrato, di quella storia, e trasformarlo in un piano assistenziale reale, che tu puoi firmi, ma lo firmi tu. Quella frase prima la sai fare bene, se all'ingresso hai ascoltato. Vivo da solo, vivo nella barca, mia figlia lavora in medicina. Lavora in medicina, va benissimo, parla anche fino all'ottavo giorno così, non è detto che si deve, però te lo puoi permettere, in quanto sa già che c'è una collezione, lo occuperà a domicilio. Però deve fare l'ascolto, presa in carico, personalizzazione, pianificazione. O facciamo quello, oppure diventa un elemento, un tecnicismo, anche di altissimo livello, con certificazione universitaria, master di primo, magistrale, master di secondo, ma è solamente depauperato del vero essenza dell'infermieristica. Domini si potrebbe essere questo, l'occasione per giocarci dentro, questo sapere che sicuramente è arcaico, è atavico, è ben sedimentario, forse troppo, occorre riportarlo un attimino alla luce. Quindi il mio contributo in questo momento è questo, provare a portare l'infermieristica ad agire con grandissima forza sulla telemedicina. Perché lì c'è il materiale su cui non puoi ancora agire, però con un rinforzo dei colleghi già oggi operanti alle corsie, provando almeno una percentuale significativa a rifunzionalizzarle, a farsi accorgere che c'è un fuori, un intorno che non possiamo farci carico. L'infermiere intera può essere bravissimo dentro, ma se non vuole essere attesa è perdente, è sempre utenza quella, non è che l'utenza è soltanto che sanguina, che è in shock, che ha la pressione arteriosa alta. Per quello che pure l'utente, l'ansia non è utenza, il parente preoccupato non è forse utente, come facciamo ad accorgerci di questo aspetto e di prendere il carico? A fianco di un medico in piena emergenza non mi scandalizzerei che fosse un nostro ben addestrato, ma fuori c'è l'attesa, ci siamo noi per la stessa cosa. Altrimenti abbiamo perso di vista lo scenario. Il prossimo codice deontologico, io vorrei che su 2 aspetti si migliorasse e stressasse fortemente la professione. L'attuale 19 è poca cosa, mette tutto lì. Promozione alla salute, ambiente, ambiente, tanto ambiente. Non possiamo essere nella macchina della causa di malattia, non accorgendoci che smaltire in modo inappropriato significa comunque inquinare soldi pubblici, no? È un malaffare che noi stessi alimentiamo per insipienza. E poi l'utenza non può essere quella del pigiama. L'utenza è la popolazione, è la collettività, è la comunità concreta, come ci abbiamo detto. Se riusciamo a far entrare anche nella sorta di deontologia questi aspetti, è già un passo avanti. Domani si potrebbe fare questo.
quanto mi riguarda, ha detto delle cose molto importanti secondo me, veramente da parecchi contenuti che a me è piaciuto moltissimo, ad esempio quando ha parlato dell'infermiere che dovrebbe, sarebbe una cosa molto bella se entrasse nella collettività parlando, potendo dare proprio un contributo da infermiere. Questo richiede una crescita culturale della professione, e qui c'è l'aggancio naturale a quello che ha detto prima Walter Fascio. Quindi vediamo che gli argomenti sono estremamente conseguenziali. È molto bella anche la distinzione tra il fare bene e il fare il bene, mi è piaciuta tantissimo. Il puntare alla proattività anziché alla reattività, tenere in mano la situazione, sono tutte parti della professione infermieristica assolutamente fondamentali se vogliamo acquisire quell'importanza che solo la collettività ci può dare per evitare le auto